Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Carlo Magno, di Alessandro Barbero. Going. Regia di Vittorio Attamante. Going down, down, down. The sea is
flecked with bars of gray. Il potere di Carlo Magno si reggeva in gran parte sulla collaborazione con la Chiesa. Noi dobbiamo pensare che a quell'epoca la separazione tra Stato e Chiesa, come la conosciamo noi, praticamente non esisteva. Il re si considerava il capo non soltanto del suo popolo, ma anche della Chiesa del paese. Il ruolo del Papa era importante, sì, ma da un punto di vista piuttosto onorifico. Chi controllava poi davvero la vita della Chiesa, fino al punto di nominare i vescovi, era il re. E naturalmente la Chiesa a questo punto era considerata come parte integrante dell'apparato di governo. Carlo Magno, abbiamo detto, aveva una sua ristretta squadra di collaboratori che formava il palazzo e che lo seguiva dappertutto. In questa squadra di collaboratori una parte importante era formata da ecclesiastici. Naturalmente dobbiamo anche pensare che gli uomini di Chiesa erano non gli unici, ma quasi, che per mestiere dovevano saper leggere e scrivere. E ovviamente per governare un impero personale che sa leggere e scrivere fa comodo, e quindi gran parte degli uomini che governavano per conto di Carlo erano naturalmente uomini di Chiesa. Ma c'è ancora qualcosa di più sottile, se vogliamo, qualcosa che ha a che fare con la natura sacrale della persona di Carlo. Questo re, che ogni giorno, lo abbiamo già detto, ma ripetiamolo perché è fondamentale, che ogni giorno sente messa, e non solo la messa, ma il mattutino all'alba e i vespri alla sera, deve essere sempre accompagnato da una squadra di ecclesiastici che sono addetti a questa liturgia. E non è una pura forma, è fondamentale perché le cose vadano bene, perché il regno prosperi, perché le guerre si vincano, perché non ci siano epidemie, perché i raccolti vadano bene. È fondamentale che Dio sia contento del re. E perché Dio sia contento di Carlo, bisogna che lo veda ogni giorno seguire con devozione gli uffici divini. Quindi la squadra degli ecclesiastici che accompagna il re in tutti i suoi spostamenti e che ogni giorno mette in piedi per lui la messa e le altre liturgie ha una funzione in realtà fondamentale nel governo. Ecco, è uno di quegli aspetti su cui mi fermo perché, insomma, la nostra mentalità è diversa, ovviamente. Se noi vogliamo provare a capire chi era come uomo Carlo e che gente era quella che gli stava intorno, queste cose dobbiamo dirle. La squadra degli ecclesiastici che accompagnava il re tutti i giorni si chiamava la cappella, e questi uomini di chiesa si chiamavano i cappellani. Cosa abbastanza ovvia vista da oggi, perché questi termini di cappella e cappellani sono entrati nell'uso comune. Oggi per noi qualunque chiesetta di campagna è una cappella, e di cappellani ce ne sono tanti, compresi i cappellani militari. È interessante notare, e credo che pochi lo sappiano, che queste espressioni cappella, cappellani nascono proprio alla corte del re Franco. E hanno un'origine molto curiosa. Il santo protettore di Carlo Magno, il santo protettore di tutto il regno franco, era San Martino, il più grande santo della Gallia. Lo conosciamo, San Martino, quello che con un colpo di spada ha tagliato in due il suo mantello per darne metà al povero. Il mantello, come si chiamava questo mantello? Nelle fonti dell'epoca, in latino, si chiamava la cappa. Ora, la reliquia più preziosa che i re franchi possedevano e che li accompagnava sempre per garantirgli la protezione di San Martino era appunto un frammento della cappa di San Martino. Avevano questo frammento, lo conservavano gelosamente. Questo frammento della cappa era conservato in quella che veniva chiamata appunto la cappella, e gli uomini addetti a conservarla, gli uomini addetti a conservare questa cappa, erano i cappellani. Quindi in origine cappellani sono soltanto gli ecclesiastici della corte di Carlo Magno che custodiscono la cappa di San Martino. sorveglianza di Carlo Magno sulla Chiesa era molto stretta. Carlo Magno era quello che nominava i vescovi, lo abbiamo detto, ma anche questo vale la pena di ripeterlo, perché è qualcosa che entra in contraddizione con le nostre abitudini. Noi oggi siamo abituati a una Chiesa cattolica in cui è il Papa che da Roma nomina e sorveglia tutti i vescovi della cattolicità. Ecco, allora era un po' diverso. Il prestigio del Papa non si spingeva fino a permettergli di nominare i vescovi. Era l'imperatore che li nominava. Oddio, se volessimo essere veramente precisi, l'imperatore si limitava a suggerire i candidati giusti, in modo che poi il clero di ogni città potesse procedere a un'elezione. Ma tutto quello che sappiamo ci fa pensare che questi suggerimenti di Carlo Magno dovessero essere presi molto sul serio. Questo vuol anche dire che la squadra dei cappellani intorno a Carlo Magno era un po' come il vivaio, dove lui sceglieva le persone che lo avevano colpito e gli faceva fare carriera. Essere cappellano del palazzo voleva dire essere ben avviati per diventare un giorno vescovo. Possiamo immaginare che quando arrivava la notizia che un vescovo era morto, si mettessero subito in movimento parecchi candidati. Tra la soddisfazione generale si era liberato un posto e quindi era il momento di fare intervenire le amicizie importanti. Chi era ben piazzato presso la regina la pregava di dire una parola buona al marito, chi aveva amici importanti si faceva raccomandare e Carlo Magno sceglieva. Su questa sua capacità appunto di promuovere gli uomini della sua corte e di creare i vescovi c'è un gran numero di aneddoti, e chiaramente questa insomma è una facoltà che colpiva i contemporanei, questo re che di sua iniziativa nomina i vescovi. Per esempio si racconta di quel chierico della corte che venne informato che sarebbe stato nominato vescovo. La nomina era già pronta, solo da firmare. Il chierico naturalmente comincia a festeggiare, invita tutti gli amici, fanno una grande bevuta, questa era gente che beveva molto e che si ubriacava volentieri, fanno una grande bevuta e finiscono tutti sotto il tavolo. All'alba Carlo Magno si alza e va in chiesa per il mattutino. Come al solito tutti i chierici sono presenti. Il mattutino, dobbiamo tenere presente anche questo, era una liturgia complessa, cantata, richiedeva la presenza di molti preti ed ecclesiastici che dovevano cantare a turno i vari pezzi della liturgia. Benissimo, Carlo Magno è lì, avvolto nel suo lungo mantello, forse sonnecchia anche un po', ma intanto segue quello che sta succedendo, tutti cantano a turno, improvvisamente la liturgia si interrompe. Costernazione generale, Carlo Magno si scuote, comincia a guardarsi intorno con aria seccata. Ovviamente quando Carlo Magno era seccato il clima non era dei migliori. Cosa succede? Manca uno. La liturgia si è interrotta perché manca un chierico. E naturalmente era proprio quello che era stato appena nominato vescovo e che aveva passato la notte a bere e che in quel momento giaceva ubriaco sotto il tavolo. Carlo Magno, definitivamente stizzito, grugnisce: beh, che qualcuno canti. E a questo punto un ecclesiastico molto povero, sconosciuto, appena arrivato a corte, prende il coraggio a due mani e canta il versetto giusto. Il finale naturalmente possiamo immaginarcelo. Il poveretto appena arrivato viene nominato vescovo e quello che si era ubriacato e non era intervenuto perde il posto. Naturalmente alla gente piaceva pensare che l'imperatore fosse, come dire, un uomo sì, emotivo, come tutti noi, simile a noi, ma in fondo buono e giusto. È probabile che dietro le nomine dei vescovi ci fossero appunto scelte politiche, calcoli di amicizie, di raccomandazioni ben diverse. Però tutto sommato anche a noi piace immaginarci che ogni tanto episodi di questo genere potessero succedere davvero. You lose it just to find it, and as you walk right by it, you forget how you got there and why you never meant to stay. And I won't watch you waste away, and I won't fake another day. And if one truth leads you to five, I still don't believe in your reasons why. I just don't believe in why.
Carlo
Carlo Magno sfruttava molto liberamente le ricchezze della Chiesa. A dire la verità, le considerava un po' roba sua, e i vescovi li considerava un po' come gente sua che veniva piazzata nelle varie diocesi, che doveva amministrare le ricchezze della Chiesa e tenerle sempre a disposizione del sovrano, che le usava appunto con la massima libertà. In modo particolare, l'abitudine era che ogni anno ogni vescovo e ogni abate di un monastero doveva trasmettere al palazzo dei regali. Non dobbiamo però immaginarci dei regali del tipo appunto di oggetti o pensierini, no. Regali erano i carri carichi di provviste, le mandrie di bestiame, gli uomini armati pronti a combattere, tutto un insieme di risorse che erano indispensabili per il funzionamento dell'impero e specialmente delle sue guerre. Questi regali che Carlo Magno si aspettava dalla Chiesa erano una parte istituzionale, strutturata nel funzionamento dell'impero. È curioso notare che la parola stessa regalo, che noi usiamo, nasce da questo. Gli antichi romani non usavano la parola regalo, dicevano donum, dono. Come mai noi usiamo poco la parola dono e invece la parola che è entrata in uso normalmente è appunto regalo? Qual è l'origine? Regalo viene da re. Il regalo è ciò che spetta al re. Ogni vescovo, ma anche ogni notabile dell'impero, sa che il re ogni anno vuole grossi regali da lui. Sa che l'impero funziona grazie a questi regali, grazie a queste risorse. Quindi il regalo è ciò che spetta al re. E da qui la parola entra in uso, si diffonde, sostituisce la vecchia parola latina dono. Questi regali, come potete immaginare, non erano a questo punto granché spontanei. Abbiamo conservato una lettera di Carlo Magno a un abate che nell'anno 806 gli dà istruzioni. Gli indica il luogo in cui si radunerà l'assemblea e gli dice: quanto ai regali che ci devi portare all'assemblea, mandali entro la metà di maggio. E se per caso potrai organizzare il tuo itinerario in modo da portarceli di persona, preferiamo che tu faccia così. E vedi di non essere negligente se vuoi conservare la nostra grazia. Ecco, come si vede, originariamente il concetto di regalo non prevedeva la spontaneità. E a questo Carlo Magno teneva molto. Ci sono aneddoti in cui lo vediamo anche, come dire, nella sua versione più spiacevole e implacabile, quando qualche vescovo lo deludeva dal punto di vista dei regali. Per esempio, si racconta di una volta che Carlo Magno arriva improvvisamente in una città. Naturalmente, cosa fa? Si insedia a casa del vescovo. Il vescovo sta lì anche per quello, per poter ospitare ogni volta che passa, sperando che, perché ovviamente è piuttosto costoso ospitare Carlo e il suo seguito. È venerdì, non si può mangiare carne, il vescovo non trova neanche pesce, si riduce a servire a Carlo Magno un formaggio. Carlo Magno comincia a mangiare questo formaggio. Il vescovo che assiste al pasto, non è seduto a tavola naturalmente, ma insieme con i domestici sta lì in piedi ad assistere, vede che Carlo Magno taglia via la crosta del formaggio e non si trattiene. Gli dice: ma cosa fai? Guarda che quella è la parte più buona. Ora, Carlo Magno era uno che a volte stava allo scherzo, a volte invece gli saltava la mosca al naso. Stavolta si offende. Assaggia la crosta, dice: però è vero, hai ragione. Benissimo, d'ora in poi ogni anno mi manderai in regalo due carri di questi formaggi. Il vescovo, costernato, fa: ma... io non sono sicuro poi di trovarli sempre di questa qualità, sempre così buoni. Ma Carlo è implacabile, gli spiega: tu li tagli a metà, controlli, se sono buoni li richiudi e me li mandi, se non sono tanto buoni puoi anche tenerli per te. Finora abbiamo visto un impero in cui l'economia era molto più naturale che monetaria, in cui perfino le tasse si pagavano in natura, carri carichi di grano, bestiame. La moneta esisteva però, naturalmente. Non circolava moltissimo perché la moneta era preziosa. Al tempo di Carlo Magno si coniava una monetina d'argento chiamata il denaro e con 12 denari si comprava un bue. Quindi, come si può immaginare, per le transazioni spicciole il denaro non serviva. Però comunque il denaro c'era, circolava, e anzi, la riforma monetaria di Carlo Magno è uno degli aspetti più interessanti del suo governo e anche di quelli che hanno avuto conseguenze più di lungo periodo, potremmo quasi dire fino a oggi. Tanto per cominciare, Carlo Magno unifica la moneta del suo impero. L'impero l'ha costruito conquistando nuovi regni, nuovi territori. Prima in ciascun regno correvano monete locali. Carlo Magno sente l'importanza di dare alla sua Europa una moneta unica e stabilisce che in tutto l'impero dovrà essere coniato un unico tipo di moneta, appunto il denaro d'argento, secondo specifiche ufficiali che devono essere uguali in tutte le zecche. Ecco, a questo punto non ci stupisce che qualcuno, un po' scherzosamente ma non troppo, abbia parlato del denaro di Carlo Magno come di un proto-euro. Effettivamente è la prima volta dopo i tempi dell'impero romano che in Europa un'unica moneta corre in tutto il continente. Il significato politico di questa misura è evidente. Le monete passavano di mano in mano ed erano garantite dal fatto che sopra c'era il faccione dell'imperatore e il suo nome. Il nome la gente non lo sapeva leggere, ma il faccione lo riconosceva e quindi sapeva che quella moneta era di buon argento e del peso giusto, perché l'imperatore lo garantiva. È evidente quindi la funzione appunto politica di stabilità, di garanzia che la moneta dà. Non è un caso se nelle leggi di Carlo Magno i falsari sono puniti in modo estremamente feroce. Raramente, lo sappiamo, le leggi del tempo condannavano a morte i delinquenti. Per i falsari si fa un'eccezione. Ma appunto perché falsificare una moneta non è soltanto un reato economico. Falsificare una moneta vuol dire far perdere la faccia al re. Vuol dire che la gente non si può più fidare che quella moneta con sopra la faccia di Carlo Magno sia buona. E quindi il falsario è colpevole di lesa maestà ed è condannato a morte. Dopodiché, particolarmente importante per le sue conseguenze durature, è il fatto che Carlo Magno stabilisce delle regole precise per la coniazione di questi denari d'argento. Carlo Magno vuole che questi denari abbiano tutti lo stesso peso e quindi manda questo tipo di istruzioni alle zecche. Ogni zecca deve prendere un certo peso d'argento, una libra, e da questa libra d'argento deve coniare 240 denari, non uno di più, non uno di meno. In questo modo è garantito che ogni denaro avrà il peso giusto. Ecco perché questo è interessante. Perché in realtà in questo modo si uniscono il concetto del valore del denaro con quello del peso, la libra per l'appunto. Col tempo, quando il denaro si svaluta, c'è l'inflazione anche nel Medioevo, non soltanto oggi, la gente comincia ad abituarsi a usare il termine libra come se fosse una cifra monetaria. 240 denari uguale una libra. Se io ti devo 250 denari, diremo che ti devo una libra e 10 denari. Perché mi sto fermando su questo? Perché la libra, la parola libra, comincia a essere usata per indicare un valore monetario. Ed è per questo che molto tempo dopo, in Italia, questa parola libra, semplificata nella pronuncia, diventata diventerà il nome della moneta nazionale.
Alle 8 della sera. Carlo Magno di Alessandro Barbero. Regia di Vittorio Attamante.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.